Tale morta, lui l'ha incisa perché cantava insieme al gruppo corale della FIAP di Cuneo nel 1960, nel primo dei canti della Resistenza italiana, del nuovo canzoniere italiano dell'Istituto De Martino, insomma, no? E poi lui è l'autore con Dante Livio Bianco e altri partigiani della quarta banda della Badogliaide, cantata alle Grange di Narbona. Queste canzoni e tante altre lui le ha pubblicate, tra l'altro, in un canzoniere che si chiama Canta Partigiano, che credo proprio sia dovuto a lui, pubblicato a Cuneo nel 47. E certamente questo è un aspetto di Muturo e Veli che spesso, sovente e volentieri, si tende a dimenticare, dato anche le altre cose che ha fatto, ma non è meno importante. Pietà è morta è forse è senza dubbio una delle più belle canzoni.
È morto un partigiano nel far la guerra, un altro italiano va sotto terra, laggiù sotto terra trova un alpino caduto nella Russia con il cervino.
Un aspetto è piuttosto inedito questo di Nuto Revelli, autore di canzoni, che però si iscrive in questa necessità di raccontare, di raccogliere la memoria, di raccontarla. Che cosa significava la memoria per Nuto Revelli?
Ma ricordo che raccontava che, tornando dalla Russia, un'esperienza terribile, era stato anche tentato dal dimenticare tutto. Cioè si è trovato davanti a un bivio: o dimenticare tutto o raccontare quello che era successo come testimonianza perché più non succedesse, cose che si pensano in gioventù. Poi, come giustamente diceva lui ancora recentemente, si ripropongono sulla faccia del mondo in continuazione, e comunque prevalse la voglia di raccontare, per cui cominciò a scrivere i suoi libri importanti sulla campagna di Russia, e una volta mi raccontò, appunto, mi è rimasto sempre impresso questa cosa, di come fosse arrivato a raccogliere un 10.000 lettere di soldati caduti e dispersi per poi utilizzarle e pubblicarle in uno dei suoi libri. Si era rivolto allo Stato Maggiore perché aveva saputo che queste lettere erano depositate in una caserma, e lo Stato Maggiore gli disse che non poteva vederle queste lettere. A un certo momento lui se le è ritrovate da uno stracciaio che stavano andando al macero e le ha comperate. Ma voglio dire, è veramente, mi è sempre rimasto impresso, perché mi sembra che sia veramente, come dire, il simbolo del modo come questo paese tratta la cultura delle persone comuni, no?
Ma prima di morire
il racconto di Revelli non era un racconto solo di sé, della propria esperienza.
No, lui tra l'altro ha sempre teso a mettere assieme, diciamo, più verità individuali, no? Sapendo benissimo che ognuno è portatore di una verità che è sempre individuale e che tantissime verità individuali fanno poi una verità collettiva, che è però sempre molto, come dire, dialettica e diversificata da uno all'altro, no?
Quindi un valore molto alto, soprattutto anche attribuito alla ricerca. Lui si definiva un manovale della ricerca.
Sì, si è sempre definito un archeometra che non aveva mai fatto il geometra, un ex commerciante che aveva venduto a ferro a Cuneo per 32 anni e diceva che lui era un autodidatta, che non aveva mai letto libri di antropologia, di sociologia, era anche un po' un vezzo, però in parte era anche vero, e che aveva letto solo qualche libro di storia, no? Uno che andava a cercare le storie degli altri, insomma.
Anche l'utilizzo spesso delle fonti orali, insomma, testimonia, sì, un po' questo fastidio nei confronti della storia fatta dall'accademia, in qualche modo, no?
Sì, direi che anche questo suo dire "io non ho mai letto libri di antropologia e di sociologia" era una presa di posizione quantomeno dubbiosa nei confronti dell'accademia, no? Come ricercatore è interessante che lui è arrivato al magnetofono abbastanza tardi. Io ricordo che quando l'ho conosciuto a metà degli anni 60, mi chiedeva con molto interesse delle mie esperienze, cioè come avessi registrato io, che problemi ci fossero, perché non aveva ancora cominciato a fare le sue registrazioni, che poi sono state molto importanti. Sono state quelle per il mondo dei venti, che ne ha pubblicate 107, ma ne ha raccolte 270, e poi quelle per l'anello forte, che anche lì sono 267 testimonianze di donne, no? Devo dire che lui poi queste testimonianze credo che in parte le tagliasse e le rielaborasse un po' letterariamente, no? Nel senso che interveniva sul testo, non che facesse dire delle cose diverse a chi gliel'aveva raccontate, no? Ma lo rendeva così fruibile. Credo che questo sia l'aspetto che poi ha reso Nuto abbastanza eccentrico rispetto ad altre esperienze di storia orale.
Tedeschi e fascisti, fuori!